Rocioni, diciamo, me due, anzi, soprattutto un elemento me l'ha dato di riflessione, anche per poi tradurre in quella che può diventare una pratica questa sua esperienza. Un elemento molto particolare, cioè voi, se ho ben capito, la formazione che fate sia ai fini dell'ingresso un domani nel mondo del lavoro, ma sia ai fini del continuo aggiornamento di chi già lavora, molti anche dentro la vostra azienda, voi siete i soggetti titolari di questa formazione, cioè la formazione è anche molto farli entrare dentro casa vostra, farli conoscere come funziona l'ambiente, quali sono i rapporti, giusto?
Sì, perché la vera formazione è che si fa lavorando, cioè si fa sul campo, no? Cioè questa...
Ecco, questo io vorrei partire proprio da qui nel dare la parola al professor Ricciardi, che come sempre introduco con uno stimolo, poi ovviamente.
Faccio solo un esempio. Per esempio, lo faccio su di me. Nel lavoro internazionale fare il sordomuto perché non conosci le lingue, la motivazione a impararle quando ti serve rispetto a quando va a scuola è completamente diversa.
Completamente diverso, è chiaro. Ecco, no, lo spunto che mi viene da questo è che, ed oggi mi sembra se ne sia parlato poco, non voglio dire per nulla perché poi potrei aver perso qualche passaggio, ma se ne sia parlato poco nella mattinata, guardando sempre ai soggetti titolari della formazione fuori dalla propria realtà. Ecco, e la giro al professor Ricciardi, poi chiaramente se altri vogliono intervenire su questo ne sarei felice, ma al di là del ruolo che giustamente devono avere le istituzioni preposte dall'università, alle scuole regionali, a dei master fatti ad hoc, che però sono sempre un qualcosa di altro rispetto all'azienda sanitaria, sono qualcosa di altro rispetto all'ospedale, sono qualcosa di altro rispetto al distretto, cioè qualcosa di altro rispetto poi ai mondi dove effettivamente queste persone dovranno lavorare, essere competenti, ma trovare anche quell'entusiasmo per rimanerci e fare del bene. Ecco, ha senso immaginare che appunto, parafrasando questo modello, questo esempio marchigiano legato ad un altro comparto, si possa immaginare che un domani le ASL, qualcuno nel tempo parlò di ospedali di insegnamento, forse anche Lusenti in una sua precedente vita ha qualche cosa da dire su questo, ma più in chiave lì clinica di aggiornamento medico dal punto di vista scientifico. Ecco, ma invece immaginare che le nostre ASL, i nostri distretti, i nostri ospedali, le nostre strutture della sanità possono esse stesse nel tempo o anche da subito per certi ambiti diventare la casa dove si forma e si aggiorna il proprio personale.
Sicuramente sì, però io vorrei ricondurre questo nostro momento storico e questa nostra riflessione a quello che in qualche modo è il nostro modo di cambiare. Lei ha gentilmente ricordato l'osservatorio e il rapporto osserva-salute. Io ho un po' l'ossessione, diciamo, di misurare le cose per capirle e poi per cercare di cambiarle. Quando ero a Londra una ventina d'anni fa, fondammo insieme a degli amici Martin McKee, Joseph Figueras e Elias Moussialos l'osservatorio, quello che oggi è l'Osservatorio Europeo per i Sistemi Sanitari e la Politica, che nel corso di questi 20 anni ha osservato i paesi come, diciamo, cambiavano. E ha coniato, diciamo, due slogan, due modalità. Ha detto che in campo sanitario, ma anche in altri campi, ci sono alcuni paesi che si muovono nel cambiamento con un sistema di programmazione che loro hanno chiamato di programmazione razionale onnicomprensiva. Cioè sono sistemi che cercano di prevedere quello che può succedere e di ordinare i fattori in maniera tale da gestire il cambiamento, non subirlo. Gli esempi tipici, poi farò qualche esempio proprio applicato, sono i paesi scandinavi, la Gran Bretagna, in generale i paesi del nord Europa. Poi c'è un altro slogan che loro hanno coniato, che è quello dell'incrementalismo disarticolato, cioè quello del armiamoci e partite, decidiamo, facciamo, che è sostanzialmente poi in sanità a quello che forse qualcuno di voi ricorda, ha portato al paragone delle riforme sanitarie di questi diversi paesi a delle danze, no? Per cui chi fa la programmazione razionale onnicomprensiva fa una riforma tango, come hanno fatto gli inglesi, per esempio, prima e dopo la Thatcher, come probabilmente in qualche modo faranno adesso, cioè vanno in una direzione, poi a un certo punto decidono che quella direzione è sbagliata, programmando cambiano e come il tango fa, va in un'altra direzione, ma cambiano direzione. Oppure altri, come gli olandesi, sempre paesi del nord, che hanno addirittura elaborato un programma che loro chiamano di neighboring, cioè di analisi scientifica di quello che fanno i vicini per copiare quello che è fattibile, quindi fanno una riforma valzer, cioè cambiano, diciamo, gradualmente. E Figueras a Mosca citò la nostra riforma, questo è un fatto conosciuto, come la riforma cia-cia-cia, perché era la riforma in cui sostanzialmente in questi 20 anni si è sempre cambiato come il cia-cia-cia, ma si è rimasti sempre alla stessa mattonella. Il cia-cia-cia fa un passo avanti, un passo indietro, un passo di lato, un passo cosa, e ci ritroviamo di fatto, io concordo con l'analisi che hanno fatto i colleghi, perché è un'analisi fortissima basata sull'evidenza, del fatto che oggi ci troviamo come nel 92-93 a discutere di una classe dirigente e chi, il buon senso direbbe, chi entrerebbe in un aereo in cui fuori sta scritto il pilota si sta esercitando, oppure chi entrerebbe, chi darebbe gestione a una nostra azienda, ai nostri risparmi, a uno che dice te li prendo, poi farò nel corso dei 3 anni, diciamo, esercitazione per cercare di gestire. Allora noi dobbiamo deciderci, io credo che è abbastanza evidente che in tutte le nostre decisioni noi seguiamo questo modello dell'incrementalismo disarticolato, cioè impariamo dall'esperienza, facciamo errori e credo che dovremo, io non voglio dire che dobbiamo passare proprio all'ossessione della programmazione razionale onnicomprensiva dei paesi scandinavi, che hanno fatto 30 anni, 20 anni fa i paesi scandinavi, hanno identificato una sede, perché siccome sono piccoli non potevano fare una grande formazione se non mettendo insieme le forze di Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia, l'hanno identificata, hanno fatto quello che dice lei, cioè tutte le aziende hanno mandato le loro persone a Göteborg, che è la sede della Nordic School of Public Health, e li hanno formati e nel corso del tempo poi hanno fatto e hanno guidato i cambiamenti. Ecco, io non vorrei che anche in questo momento, dopo questa analisi così forte che abbiamo fatto, perché è un'analisi forte, obiettiva, di carenza, di difficoltà, procedessimo nel prossimo ventennio. Mi auguro di no, perché il Ministro, io lo vedo decisissimo su questo, vedo sul palco degli assessori che mi pare che della programmazione, del controllo hanno fatto, diciamo, il loro credo. Spero che il futuro non sia un incrementalismo disarticolato in cui sperimentiamo così, in cui magari ci si culla un po' nell'illusione che le regioni forti, che diciamo la verità, come le università forti, io avete visto, il professor Mennini ha avuto la bontà di citare quello che abbiamo fatto al Gemelli nel corso degli ultimi anni, sono anni che facciamo formazione al top management, l'abbiamo fatta anche in altre regioni, al middle management, che le facciamo ai nostri clinici, perché noi crediamo che tu puoi avere il direttore generale migliore, il direttore sanitario migliore, ma se non hai clinici che comprendono il linguaggio del management, che ne partecipano attivamente, che magari non diventano manager in prima persona, ma si rendono conto che il loro atto clinico ha delle implicazioni manageriali, non vai da nessuna parte, ma non sono realtà che abbiamo scoperto noi, sono realtà che hanno scoperto altri colleghi 20 anni fa. Quindi al di là delle esperienze che ci sono importanti, credo che quella che sia importante sia una programmazione che parta dal centro. Io voglio ricordare che mi pare nel 94 il ministro Buzzanti allora fece un decreto legge su questo argomento, per dire come siamo la riforma cia-cia-cia, cioè fece un decreto legge sulla formazione manageriale in sanità. Mi dice lui, mi racconta sempre, che venne allora era l'onorevole Calderoli e gli disse no, per favore, lei appartiene a un governo tecnico, perché era il governo Dini, non faccia decreti legge su un argomento importante, faremo un disegno di legge, che naturalmente non si è mai fatto. Allora, oggi la miopia, se noi andiamo nella direzione che alcune regioni forti si fanno la loro formazione, altre regioni deboli rimangano indietro, e invece non ci affidiamo a una programmazione che veda un ministero forte, un Agenas forte, e anche delle società scientifiche. Noi abbiamo fondato 3 anni fa una società che si chiama Società Italiana Medicine Manager, cerchiamo di agevolare il passaggio delle scuole di specializzazione di igiene verso, mi deve dare atto l'assessore che delle persone che sono venute alle nostre scuole sono delle persone che in qualche modo questo passaggio culturale l'hanno già fatto. Insomma, la risposta è sì, questi esperimenti, queste attività sono assolutamente preziose, ma vanno inserite in una programmazione che, se non è ossessiva, deve essere però abbastanza ferma, cioè di avere dei punti fermi, e io credo che questi punti fermi debbano essere quelli che i nostri colleghi oggi ci hanno posto. Dobbiamo essere forti in analisi, ma anche forti in azione. Ecco, questo è il nostro dubbio per il futuro. Se non lo siamo, io credo che ci troveremo 94-2010, quindi quanti sono passati? Sono 16 anni. Tra 16 anni, ancora una volta, a confrontarci tra regioni forti, che saranno andate ancora più forti e velocemente, e regioni deboli che invece rimarranno indietro. Io spero che questo non succeda. Sono convinto che ce la possiamo fare, perché abbiamo oggi in diverse posizioni, chiamiamole di
di autorità e di autorevolezza le persone giuste per fare questo discorso. Spero che venga fatto.
Grazie mille, professore. Adesso vorrei dare, diciamo, sullo stesso linea di domanda la parola ai nostri due assessori. Partirei dall'assessore Russo, che, parafrasando il professor Ricciardi, anche un po' Celentano, forse ha portato un po' di rock nella sanità siciliana. Qui almeno noi da Roma l'abbiamo letta, la sua capacità un po' di ribaltare tutto. Però la domanda non è questa, ovviamente. Cioè, tutta la mattinata, secondo me, le regioni sono state un po' un convitato di pietra in questo convegno. E mi spiego, partendo proprio dalla linea che in qualche modo il ministro Fazio ci ha dato nel suo intervento, al di là delle prerogative, delle autonomie ed anche poi quello che stava dicendo ultimamente il professor Ricciardi ed altri, serve però forse recuperare anche su questo terreno un minimo comune denominatore di indirizzo, un minimo comune denominatore che possa poi effettivamente unificare quella che è una mission più strategica per la sanità italiana, al di là delle prerogative e delle differenze. Ecco, un terreno, senza entrare nel merito di quello che prevedeva o prevede tuttora come disegno di legge, dove in qualche modo ci si è nuovamente scontrati con la difficoltà dal titolo quinto in poi di trovare questa linea d'armonia, è ad esempio quanto è accaduto sul disegno di legge del governo clinico, che in discussione alla Camera e che, come sapete, in parte fornisce anche delle soluzioni o dei tentativi o delle risposte ad alcune delle cose che abbiamo discusso oggi, i criteri di nomina, la selezione per merito, si è discusso appunto se far diventare requisito l'aver conseguito un titolo di formazione manageriale oppure no. La commissione bicamerale, come sapete, ha posto dei forti rilievi di conflitto di competenza costituzionale tra quello che prevedeva il disegno di legge, così come doveva andare al voto della Camera, e quello che prevede invece la nostra Costituzione. E parto da lei appunto, assessore Russo. Dopo questi anni di esperienza, voi siete anche in una regione autonoma, poi sentiremo Lusenti, che ha un'altra tradizione di autonomia regionale, non codificata come tale, ma codificata in uno dei tanti modelli italiani, quello emiliano-romagnolo per l'appunto. Ma forse in sanità, e la pongo come domanda, forse in sanità l'accelerazione che comunque si vuole dare al processo federalistico ha bisogno forse di un ripensamento, il che non vuol dire tornare indietro nell'autonomia delle regioni, ma tornare indietro nel metodo, anche il metodo con il quale stiamo discutendo di costi standard. Forse non c'è bisogno di un ripensamento, perché poi alcuni obiettivi, e lo dimostrano, sono veramente uguali per tutti: i livelli di assistenza, la soddisfazione dei cittadini, gli stessi criteri di formazione, le stesse attitudini di cui ci ha parlato Moirano. C'è bisogno di un ripensamento? Per primo vorrei che rispondesse lei.
Io non so, mi devo riagganciare alla suggestione che ci avete dato. Non so se ho portato il rock and roll, il jazz, l'hula hoop o lo swing. Una cosa è certa, è che abbiamo cambiato musica, abbiamo cambiato spartito e abbiamo cambiato orchestra. Lo abbiamo fatto puntando su una cosa che poi si traduce nella volontà politica, che è stato accennato oggi qui, puntando sulla motivazione. Noi abbiamo ereditato un sistema, e questa è la premessa poi per rispondere alla sua domanda, che è complicata ed è difficile, specialmente in questa fase. Abbiamo ereditato un sistema che era un sistema di quel sud piagnone, di quel sud lontano dalle altre realtà, appesantito da un deficit enorme, e ci siamo dati un obiettivo che si è tradotto in una volontà politica, una forte motivazione di cambiare le cose e di cambiarle ponendo al centro innanzitutto la vera mission del sistema sanitario, che è quello di approntare un sistema che serve il cittadino o la persona umana.
possiamo fare tutti i convegni di questo mondo, ma se non riflettiamo a che cosa, su che cosa serve il sistema sanitario, forse poi prendiamo tante tangenti, è il caso di dire. Si fanno ragionamenti che esulano dal nodo gordiano. Il sistema serve a dare prestazioni, sicurezza, appropriata, di qualità, all'utente, alla persona umana, manco al cittadino, come vorrebbe qualcuno, alla persona umana, che ha bisogno di qualcosa. Dobbiamo domandarci se i nostri sistemi hanno al loro centro questo interesse costituzionale. Noi ci siamo detti che il nostro sistema non aveva più questo interesse e bisognava ribaltarlo, bisognava disarticolarlo. Abbiamo raso al suolo, come? Con l'unico modo con cui si cambiano le cose, con le regole. Abbiamo dato una nuova legge, siamo passati da 29 aziende a ben 17 aziende e ci siamo dati una programmazione, degli obiettivi, pianificazione delle attività per realizzare gli obiettivi, un sistema di controllo e l'affermazione del principio di responsabilità. In più abbiamo declinato questi valori, e vengo anche al contenuto di questo incontro, perché ho sentito parlare di competenza, che è ovvia quando si devono gestire organizzazioni complesse, è ovvio, mi pare che stiamo parlando dell'ovvio, ci vuole la competenza, ci vuole la formazione. Dobbiamo introdurre due concetti che non ho sentito oggi, cioè cosa fa parte della competenza per rimanere autonome e indipendenti rispetto alle pressioni della politica. E noi dobbiamo domandarci, nella formazione che porta alla competenza del manager, cosa garantisce che il manager top middle abbia la tenuta per svolgere la sua professione nell'interesse dell'azienda e non nell'interesse di una concezione sbagliata della politica.
Questo ce lo deve spiegare molto bene.
Glielo spiego molto bene, ma credo che lo capiamo tutti molto bene. Che se analizziamo per esempio le cosiddette regioni canaglie, brutto termine, dobbiamo domandarci quanto è dovuto il default di bilancio della qualità al fatto che nei posti chiave ci siano le competenze ma ci sono state le appartenenze, non le appartenenze competenti. Se io nomino il direttore generale solo perché deve fare la campagna elettorale e non mi deve organizzare il sistema, è evidente che poi tutto questo si traduce in scarsa qualità, per non dire altro. E questo è un tema su cui bisogna ragionare. E io quando parliamo di competenza, io vengo dal mondo della magistratura, che è il cui valore costituzionale è l'autonomia e l'indipendenza. E più si è professionalmente attrezzati, più si è autonomi e si è indipendenti. E questo concetto lo vorrei ribaltare al sistema sanitario, ma a qualsiasi sistema amministrativo, in cui la politica deve dare l'indirizzo e poi c'è una fase gestionale, perché questo dice la nostra legge nel rapporto tra la burocrazia e la politica. Allora, cosa dobbiamo introdurre nella formazione perché il manager abbia questa capacità? Perché posso avere un manager competente, ma se poi all'avanti non entra, o ancora peggio, alla telefonata fa quello che gli si dice dall'altro capo del telefono e non per dare un indirizzo politico alla gestione, ma per fare gestione, allora si comprende bene come questo, a mio avviso, è il tema dei temi. Si ritorna a quello che è stato detto all'imprenditore, la motivazione. Quando invece poi la politica, quella vera, quella alta, che sceglie nell'interesse della comunità, assumendosi le responsabilità, ha nuovi indirizzi, crea l'organizzazione e mette in moto una nuova motivazione. In Sicilia, utilizzo questo modello che abbiamo sviluppato in questi anni, credo abbastanza semplice, nulla di originale, ma innovativo. Latitudini, abbiamo compreso quali erano i mali del nostro sistema, li abbiamo studiati e per la prima volta ho portato come competenza il metodo. Non potevo portare competenza del merito. Il metodo mi ha portato ad aprire, perché poi questo è il parametro che è stato anche qui utilizzato, quello del confronto con le altre regioni, ha aperto le porte della Sicilia alle altre esperienze, per cui ci sono stati, qualcuno era qui in aula, esperienze che sono state confrontate con le necessità, con i bisogni del mio territorio, le abbiamo tradotto in norme. Ci siamo aperti all'apporto dell'agenzia che doveva supportarci. Mi permetto, di scoperto dell'Agenas, l'ha scoperto la Sicilia, regione sottoposta al piano di rientro, quando, leggendomi il piano di rientro, ho scoperto che c'era l'agenzia che doveva assistere le regioni sottoposte al piano di rientro. Ci siamo confrontati, non abbiamo fatto un blocco, anzi ci siamo aperti a queste sollecitazioni, alle esperienze delle altre regioni, abbiamo fatto un mix, qui, non so i suoi colleghi come avrebbero classificato questa attività, ma insomma abbiamo preso non pezzi migliori delle altre regioni, abbiamo capito come funzionano le cose delle altre regioni, qual è il fabbisogno, il bisogno nella nostra regione, abbiamo approntato un modello che è originale, che secondo me è innovativo e che ci consentirà, che ci ha consentito di risalire la china, perché ci siamo dati una organizzazione, ci siamo dati degli uomini, non so se avevano la competenza specifica, ma certo è che in un momento in cui bisognava cambiare, forse bisognava guardare anche alla competenza, sì, ma più che altro alla volontà, alla motivazione di capire che bisognava voltare pagina, cambiare musica, perché altrimenti sarebbe stato il disastro economico. Infatti la Regione Sicilia non è stata commissariata, quest'anno chiuderemo addirittura con un pareggio di bilancio, stiamo sperimentando un sistema innovativo, forse lo lanceremo per le altre regioni sottoposte ai piani di rientro. Noi abbiamo ricevuto un piano di rientro con il governo, abbiamo concordato un piano di rientro, adesso la regione sta concordando un piano di rientro con le singole aziende, perché poi il debito grava sulle singole aziende, distinguendo una parte che riguarda gli investimenti e una parte di azioni per rientrare dal deficit con il controllo sui manager. Questo è un modello che si è data questa regione del sud, un sud che vuole essere protagonista, che vuole risalire la china. Però anche qui voglio buttare un'altra provocazione pesante. Sono sicuri che le altre regioni del nord siano davvero interessate a che nel mezzogiorno ci sia una sanità di qualità? Pongo questa domanda, sa perché? Perché Sicilia porta su 250 milioni di euro. La Calabria, la Campania, fatto un conto, mi pare che portiamo ogni anno al nord 1 miliardo di euro. Il budget sui cui criteri di distribuzione forse dovremo già l'anno prossimo, anche alla luce del nuovo patto della salute, esprimere ulteriori e ferme riflessioni, già magari in parte penalizza il mezzogiorno. Ma siccome non appartengo a quella categoria di chi si deve lamentare, ma deve dimostrare che siamo in grado di cambiare le cose, ma c'è questo dato. Oltre al budget, alle complicazioni sulla distribuzione del budget, il mezzogiorno trasferisce ogni anno al nord 1 miliardo di euro. Noi dobbiamo considerarlo questo aspetto. Ma è ovvio che le regioni devono da sole, quelle del sud, risalire la china, dimostrare che vogliono cambiare il sistema. Certo, l'approccio alla sua domanda, che è una domanda molto difficile in questo momento, se ci fosse, esiste a mio avviso e deve continuare a esistere un sistema sanitario nazionale, quello dei livelli essenziali di assistenza, anche se poi l'organizzazione è rimessa alle singole regioni. Ma se c'è uno spirito solidaristico, credo che un momento di ritorno, il ministro ha usato un termine di anni 60, nazionalizzazione, un momento di ritorno a una visione unitaria più spiccata, dice uno che viene da una regione a statuto speciale, ma per altri aspetti ovviamente, non sarebbe male, perché spezzerebbe forse quegli egoismi regionali o territoriali che poi mettono in contrapposizione, ma per arrivare a questo, a questa visione unitaria, credo che una parte del paese debba fare questo sforzo per risanare, e per risanare ci vuole la volontà politica, per che questa volontà politica si esprima al meglio ci vuole forse una nuova politica. Quando parla della sanità parla di un sistema estremamente delicato che ha a cuore la salvaguardia di un diritto fondamentale che è la tutela della salute. Credo che l'approccio in anni, non a caso nel sistema sanitario, il sistema sanitario in diverse parti delle regioni è stato anche terreno di scandali, di illegalità, segno che quel posizionamento di quel valore non è stato mai così centrato. C'è la necessità etica di rimettere al centro il cittadino, la persona umana, e di una politica che queste cose le vuole per però e che non le utilizza come occasione per reiterare comportamenti che poi hanno il limite, sappiamo. Io credo che l'esempio della Sicilia sia un esempio, non dico virtuoso, perché insomma, bisogna valutare sempre concretamente le cose, un esempio buono di chi ha preso coscienza di quali erano i limiti del sistema e che lo vuole realmente cambiare. Ed è per questo che ci stiamo facendo tanti nemici.
Grazie.
Scusa, vorrei per aggiungere solo una cosa. La Sicilia, per esempio, a parte l'equilibrio di bilancio, che in questo momento non è così scontato, e basta vedere le cronache di questi giorni, altre regioni non si trovano del centro-sud in questa situazione, anche con problemi abbastanza importanti. Ma soprattutto la Sicilia ha fatto delle scelte per prima, quella anche, lui non l'ha detto, ma sulla selezione dei direttori generali. Lui, la Sicilia, ha dato mandato a noi, per esempio, di preselezionare, e questo ci sono altre regioni del centro-sud, preselezionare la vasta gamma dei direttori generali, preselezionarla tecnicamente per esercitare il giusto ruolo dell'autonomia politica dentro a un gruppo più ristretto, ma che in qualche modo garantisse le maggiori qualità tecniche, perché se non c'è una preselezione di 500 aspiranti o 600 come erano lì, evidentemente quali sono i criteri che usa la politica per nominare sui 600? Diciamo la discrezionalità totale, se la esercita su 50 per esempio, perché sono stati già questi criteri, diciamo, dati in mano dalla politica ai tecnici che gli hanno fatto la preselezione. Questo ha fatto la Sicilia, adesso ci sono altri che stanno facendo anche su questo tema, ma loro hanno fatto anche un'altra cosa, anche sul sistema di valutazione dei direttori generali dell'attività e dell'operato, loro hanno avviato una forte cooperazione con noi. E, diciamo, io devo riconoscere che la Sicilia è stata quella che per prima ha più fortemente spinto anche all'apertura a esperienze diverse. Noi abbiamo partecipato dall'inizio, certamente è una regione dove diciamo, gli aspetti qualitativi professionali diciamo, hanno ancora qualche difficoltà negli indicatori di risultato, a parte che si misurano oggi il 2007 o il 2008, e bisognerà misurare poi il 2009 e il 2010, ma andare a risanare i bilanci tutto sommato è un po' più semplice che andare a rimettere in qualità tutto un sistema. Per questo ci vuole tempi un po' più lunghi per andarli a vedere, ma sono sicuro, specialmente se rimane russo, per molto tempo che si vedranno anche questi risultati.
Grazie. Prima di dare la parola a Carlo Lusenti, una puntualizzazione chiedo a Moirano. Ecco, fantascienza ormai è diventato archeologia senza mai averli sperimentati. Immaginare che quello che la Genas ha fatto nella prevalutazione dei candidati manager in Sicilia possa diventare un domani un albo, se non nazionale, regionale, dei direttori generali?
Albi, diciamo, gli elenchi regionali.
Albo, un albo sì, vero e proprio.
Io li chiamo elenchi, chiamalo albo. L'albo regionale, in tutte le regioni ci sono questi elenchi, diciamo, che magari non hanno acquisito, come dire, il corso di formazione. Ma voglio essere molto franco: se io fossi stato direttore del Cercas, dove è andato? Cercas Bocconi, avrei detto le cose che ha detto Longo, sulla necessità formative, sui 250 degli inglesi, eccetera. però bisogna fare attenzione, perché anche molti corsi di formazione, mi pare che siano stati evidenziati, sono anche delle, io ne ho partecipato almeno due, uno in Lombardia perché Piemonte non l'aveva fatto, poi in Piemonte l'ho dovuto rifare perché quello della Lombardia non l'avevano riconosciuto, diciamo. Comunque molte volte anche questi corsi non bisogna neanche enfatizzarli, perché un corso anche di 30 giorni, 40 giorni, molte volte, e lì c'è una differenza su alcune esperienze che io sto vedendo, per esempio in Puglia, sono dei corsi dove il docente, qualche volta io stesso, prende l'aereo, va, fa la sua performance e se ne va. Ma quel fil rouge che tiene insieme questo corso formativo con quell'intensità, di cui parlava prima il nostro imprenditore, e diciamo effettivamente molte volte manca. Quindi su questo tema sicuramente c'è ancora molto da fare. Io credo che l'elenco può essere regionale o può essere nazionale, non mi affascina fortemente questo tema. Quello che, diciamo, secondo me deve essere molto forte è la discrezionalità della politica su questo albo, da 500 o 5.000, si esercita in totale libertà. Io credo che su questo ci sarebbe molto da discutere.
Grazie, grazie. Ecco, io parto da qui, fermo restando la domanda che ho rivolto anche all'assessore Russo su forse un ripensamento verso questa corsa federale, però parto da qui, mi ero appuntato, scusate, mattina non l'ho detto, cioè un altro dei grandi problemi che è stato però toccato poi brillantemente da Russo ma anche da altri, è che fino ad oggi il dibattito sulle nomine si è fossilizzato sul chi nomina chi, dando per scontato che c'è un grande colpevole che appunto è la politica. In campagna elettorale qualcuno ha anche detto, qualcuno dei candidati governatori ha detto, io non nominerò mai i direttori generali. Vabbè, vedremo. Secondo me alla fine è un falso problema, e parto da questa provocazione con Carlo Lusenti. Forse non è tanto importante chi nomina chi, perché immaginare che l'azionista, perché la regione non è altro che l'azionista dell'ASL e a sua volta la regione ha delegate queste azioni da noi cittadini che siamo, ritengo, tuttora i veri proprietari di questa macchina, dire all'azionista tu non nomini l'amministratore delegato penso sia la cosa meno aziendalistica di questo mondo. È chiaro che un azionista che tende a fare profitto avrà come prima sua necessità di nominare un bravo amministratore delegato. Ecco, forse in sanità bisogna intendersi su una nuova terminologia di profitto, che non è far soldi ma fare bene la sanità e quindi mettere gli uomini giusti al posto giusto. Carlo Lusenti, questa è una tematica che in qualche modo, come sollevava Russo ma anche Moirano, resta un po' paludosa oppure no?
Io penso che resti paludosa se si dicono cose poche o chiare. Se si fa lo sforzo di farsi capire, alla fine questo sforzo paga. Io non so se sarò all'altezza di questo sforzo, però provo a rispondere alla domanda, poi se ci sarà il tempo, alcune osservazioni che ho ascoltato mi hanno anche sollecitato qualche osservazione che vorrei fare. Non c'è nessun metodo perfetto che mette al riparo per sempre da scelte sbagliate, e quando ho detto sbagliate intendo insomma qualsiasi possibile categoria di errore colposo o doloso nella scelta. Però c'è un metodo che rende gli errori meno probabili, attenua il rischio, ed è un metodo fatto innanzitutto di grandissima trasparenza e valutazione dei risultati durante e dopo. Questo è il metodo, questo è il modo, che non risolve di sicuro tutti i problemi, che però va molto al di là di dispute che mi sembrano poco interessanti tra albi regionali e albi nazionali, e che fa le scelte sulla base di criteri espliciti, dichiarati preventivamente, rende completamente trasparenti ciascun passaggio delle scelte e verifica le scelte fatte giorno per giorno e rende la verifica trasparente e leggibile. Questo, secondo me, poi se ce n'è un altro migliore, tanto meglio, ma è un metodo, un modo che rende le scelte sicure, più qualitative, più difendibili e le rende anche fatte all'altezza del compito per il quale si fanno queste scelte. E se ho dato una risposta sufficiente, ma è la mia risposta alla domanda fatta, però prendo l'occasione per agganciarmi a una cosa che ha detto l'assessore Russo prima, che mi ha colpito e che io dico a modo mio, ecco, ma anzi prima dico che insomma, se ha molti nemici, un amico oggi l'ha trovato di sicuro, perché lo dico sinceramente, le cose che le ho sentito dire mi hanno colpito. Ora, qui io penso che bisogna intendersi però anche su alcuni fondamentali, giusto per farsi capire. Ho parlato, ho ascoltato cose su aspetti importantissimi, che vanno dalla formazione, ai modi della scelta, a come rafforzare la tecnostruttura. Però i due principali a me sembrano. Il primo, cosa vuol dire occuparsi della classe dirigente in questo paese oggi, dove non c'è un luogo dove si formi classe dirigente? Non c'è più un luogo. Penso che la pubblica amministrazione, il Servizio Sanitario Nazionale sia uno di questi luoghi, forma classe dirigente. La usa e la forma, ha un ruolo fondamentale in questo paese, che deve rivendicarlo fino in fondo. Parlo in una occasione organizzata all'interno del forum PA, io vorrei che si facesse il PA Pride in questo paese, a partire da quello del Servizio Sanitario Nazionale, dove centinaia di migliaia di professionisti, e guardate, lo dico in modo larghissimo, non perché sono un medico, molto al di là della mia professione, rendono un servizio ai cittadini straordinario, e di questo e della loro capacità di essere anche classe dirigente di questo paese, io penso che innanzitutto debbano essere orgogliosi. Poi non basta, però questo mi sembra un primo punto. Il servizio sanitario è una formidabile fabbrica della conoscenza anche. Diceva il ministro nel suo intervento, citando, bisogna leggere le prime pagine dei giornali, bisogna leggere le prime, le seconde, le terze, e una delle cose più evidenti è, no, che attraversiamo una fase, un periodo, in cui la conoscenza è, come dire, l'unico motore possibile del cambiamento. La conoscenza, ci sono dei luoghi che la producono, che la praticano, e i servizi sanitari sono una formidabile fabbrica della conoscenza, oltre a essere un luogo che produce e usa classe dirigente. Il primo requisito per essere classe dirigente, io penso che non sia né la competenza né la tecnica raffinata, ma è, e questo lo traduco con le mie parole, ma insomma è quello che sentivo anche nelle parole dell'assessore Russo, il primo requisito è credere in qualcosa. E chi lavora all'interno di questa grandissima macchina organizzativa, fabbrica della conoscenza, sistema di servizi, crede in qualche cosa. Questo è il primo metro attitudinale di selezione. Non si può stare dentro a un sistema che è fatto per prendersi cura esattamente non di un diritto dei cittadini, ma degli individui, delle persone, un diritto umano prima che un diritto di cittadinanza. E non si può credere nel rispetto di questo diritto e lavorare all'interno di questa organizzazione. Questo è il primo requisito. Credere che questo è un presidio di civiltà di questo paese, come funzionano i servizi sanitari. Questo fa la differenza. Poi viene la tecnostruttura, poi viene la formazione, poi vengono i modi di selezionare, poi ci sta anche l'orgoglio di star dentro un sistema che con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, ma anche facendo vedere, senza parafrasare uno slogan arcinoto, che si può fare e qualcuno l'ha fatto, non la mia regione, ma qualcuno dimostra che credendo in quello che si fa, rendendo chiaro che ci si confronta con un diritto fondante e si governa una macchina che rende esigibile questo diritto o non lo rende esigibile, e non solo sulla ci si misura con un elemento contabile, se si hanno questi requisiti di partenza, le imprese si fanno, ci si alza, ci si risolleva e si cammina con la schiena dritta. Questo bisogna sapere. E se si sa questo, i problemi si affrontano tutti. Tutti sono alla portata della capacità delle persone, degli amministratori, dei professionisti, dei cittadini che lavorano dentro a questo sistema, che chiamiamo Servizio Sanitario Nazionale, Servizi Sanitari Regionali, che chiamiamo in vari modi, ma sappiamo cos'è e a cosa serve. Non a fare il prestazionificio e non a occuparsi solo di contabilità, che pure sono cose indispensabili, fondamentali, centrali, ma che fanno riferimento sempre a qualcosa che sta a un piano sopra. Allora, in questo rispetto, insomma, anche alla sollecitazione che mi è molto piaciuta tra programmazione omnicomprensiva e incrementalismo disarticolato, allora io non lo devo neanche dire, ma essendo l'assessore di una regione che ha fatto della programmazione del controllo la sua carta vincente, a me basterebbe che questo paese non deragliasse verso la programmazione disarticolata, che è quello che, come dire, tende a fare con facilità. Io lasciatemi concludere con una notazione che non è una notazione personale, ma è la ragione, la dico, prometto, solo la prima volta che, come diceva Cesare Fassari, ho il battesimo con questa giacca, poi cambiando giacca non si cambia testa, e quindi uso argomenti che usavo anche prima. Sono momenti, occasioni, questioni che si possono affrontare valutando l'equilibrio tra costi e ricavi, tra difetti e pregi, tra vantaggi e svantaggi. Sono anche domande a cui si dà risposta soltanto pensando se si deve qualcosa al proprio paese, alla propria comunità, al mondo in cui si vive e da cui si è avuto molto. Io penso che questo sia il motore di orgoglio, di appartenenza, che fa la differenza tra un buon servizio sanitario e un cattivo servizio sanitario. Credere in quello che si fa, capire il valore che ha e usare questa leva fino in fondo, molto prima di qualsiasi altra considerazione. Questa è la leva che io ho usato per fare questa scelta, ma mi sembra di non essere stato l'unico, se ho capito bene le sue parole.
Grazie.